Anche da parte mia un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto anche questa volta. Stiamo leggendo il primo libro della Bibbia, il libro di Genesi, e stiamo parlando di Abramo, questo patriarca del Vecchio Testamento. Abramo, dal canto suo, offrì la decima, abbiamo visto ieri, la decima parte di tutto il bottino a Melchisedec, anticipando di fatto le regole che Mosè, su indicazione del Signore, avrebbe dato in merito più tardi. Anche se era pratica abbastanza comune nei popoli dell'antichità, tipo Siri, Fenici, Cartaginesi e altri, prelevare decime da offrire agli dèi. Abramo riconobbe in questo modo, davanti al re di Sodoma e a tutti gli abitanti della zona, la superiorità e il ruolo sacerdotale di Melchisedec e quindi la sua piena sottomissione a Dio. Dopo questi avvenimenti, il re di Sodoma parlò ad Abramo. Vi vado a leggere a questo proposito da Genesi capitolo 14, versi dal 21 al 24. Il re di Sodoma disse ad Abramo: «Dammi le persone, i beni prendili per te». Ma Abramo rispose al re di Sodoma: «Ho alzato la mia mano al Signore, il Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, giurando che non avrei preso neppure un filo, né un laccio di sandalo di tutto ciò che ti appartiene, perché tu non abbia a dire: io ho arricchito Abramo. Nulla per me, tranne quello che hanno mangiato i giovani e la parte che spetta agli uomini che sono venuti con me, Aner, Escol e Mamre, essi prendano la loro parte». Questa fu la tentazione rivolta ad Abramo. Secondo il codice di Hammurabi di quel tempo, Abramo aveva diritto al bottino e anche alle persone, ma il re di Sodoma era furbo, malvagio. Se Abramo avesse accettato, non avrebbe più potuto sostenere che le sue ricchezze erano frutto delle benedizioni di Dio, perché il re di Sodoma avrebbe potuto ribattere: «Benedetto un corno, non l'ha benedetto Dio, io gli ho dato ciò che ha, sono io che l'ho reso ricco». Abramo lo sapeva e quindi rifiutò. Probabilmente gli aveva fatto un giuramento, ma non sappiamo se prima di partire o dopo la benedizione ricevuta da Melchisedec. In ogni caso, egli aveva combattuto non per il re di Sodoma, ma solo per poter liberare Lot, suo nipote, dalla prigionia. Se avesse accettato una ricompensa da parte del re di Sodoma, avrebbe di fatto ammesso la sua sottomissione a lui, e questo era inconciliabile con la sua sottomissione a Dio, dimostrata con l'offerta della decima a Melchisedec. Abramo accettò la ricompensa solo per i re suoi alleati che erano andati con lui. Abramo aveva non solo resistito alla tentazione, ma aveva avuto anche la forza di testimoniare della propria fede al re di Sodoma. Possiamo voltare pagina, aggiungendo al capitolo successivo, il 15 di Genesi. In questo capitolo Dio rinnoverà le sue meravigliose promesse ad Abramo, preannunciandogli anche, nonostante la sua avanzata età, la nascita di un figlio. A garanzia di tutto ciò, il Signore fece una specie di giuramento. Nel capitolo troveremo anche la predizione della schiavitù del popolo di Israele in Egitto. Possiamo ora leggere la prima sezione del capitolo, nella quale viene ribadita la promessa relativa alla discendenza, alla grande nazione, che doveva scaturire proprio da Abramo. Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: «Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà grandissima». Abramo disse: «Dio, Signore, che mi darai, poiché io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». E Abramo soggiunse: «Tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede». Allora la parola del Signore gli fu rivolta, dicendo: «Questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia. Questa è la quarta volta che Dio appare ad Abramo, e non è certo un caso che questo avvenga subito dopo la dimostrazione di fede data da Abramo nell'episodio della liberazione di Lot e nel successivo rifiuto della ricompensa da parte del re di Sodoma. È bello notare come Dio si prenda cura di Abramo, come lo conforti dicendo: «Non ti preoccupare, non hai bisogno della protezione del re, né delle sue ricchezze. Io sono il tuo scudo, la tua ricompensa». Che grandi cose è in grado di fare Dio con una persona che crede, che guarda fiduciosa a lui. Nei versetti 2 e 3 che abbiamo letto, Emergono quelle che erano le preoccupazioni, i desideri più intimi di Abramo. Egli ormai anziano, si sentiva incamminato verso la fine e il suo grande desiderio di avere un figlio sembrava ormai svanito per sempre. Dio gli aveva promesso una grande discendenza e lui, quasi sottovoce, dice: «Signore, io non ho più bisogno di ricchezze. Tu mi hai dato tutto quello che un uomo può desiderare, ma non mi hai dato un figlio. E tutto ciò che è mio sarà un giorno di uno schiavo nato in casa mia». Il rapporto tra Dio ed Abramo era davvero speciale. Abramo si sentiva libero di parlare liberamente, di esprimere senza timori ciò che aveva sul cuore, e Dio, come un vecchio amico, era lì, pronto ad ascoltare, a consolare quell'uomo che aveva fiducia in lui. Dio dice: «Non temere, Abramo, non sarà così. Il tuo erede non sarà Eliezer di Damasco, perché io ti darò un figlio, tutto tuo, e la tua discendenza sarà numerosa come le stelle del cielo». Che brano stupendo che abbiamo qui. È importante ricordare anche che Abramo ha avuto due discendenze, una terrena, la nazione di Israele, e una spirituale, la Chiesa, dove per Chiesa si intende l'insieme di tutti coloro che hanno creduto in Cristo Gesù. Come mai la Chiesa è progenie spirituale di Abramo? Per fede. Paolo dice ai Galati che erano progenie di Abramo per fede in Cristo Gesù, non secondo una linea naturale, ma frutto di un seme spirituale. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Così è scritto in Galati 3, al verso 29. L'affermazione del versetto 6 di questo capitolo 14 di Genesi, che dice: «Egli credette al Signore, che gli contò questo come conto di giustizia», è una delle più grandi affermazioni che abbiamo in tutta la Scrittura. L'Apostolo Paolo ne parla nella sua lettera ai Romani e dice al capitolo 4, nei primi 6 versi: «Che diremo dunque? Che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne, poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la Scrittura? Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito, mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia». In parole povere, Paolo sta dicendo che se ti fosse possibile lavorare per ottenere la salvezza, allora Dio te la dovrebbe. Ma Dio salva solo per grazia. Non ha mai utilizzato nessun altro metodo. Se mai sarai salvato, sarà perché avrai creduto a Dio e perché avrai accettato Cristo come tuo Salvatore e creduto che Dio ha provveduto la salvezza, Lui, per te. Abramo semplicemente credette a Dio, accettò ciò che Lui gli disse. E questo il modo in cui si viene salvati, credendo che Dio ha fatto qualcosa per te, che Cristo è morto per te ed è risorto per te. Dio ti dichiarerà giusto se accetterai Cristo, il suo sacrificio. Nel terzo capitolo della lettera di Paolo ai Galati, al versetto 6, abbiamo la stessa grande promessa. «Così anche Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo». La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia: «In te saranno benedette tutte le nazioni». In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. La fede di Abramo l'ha reso fedele a Dio, ma non fu salvato perché era fedele, fu salvato perché credette a Dio. Leggiamo ora la seconda parte del capitolo, quella che ribadisce la promessa del territorio. Quindi vi leggo dal capitolo 15 di Genesi i versi dal 7 al 21. «Il Signore gli disse ancora: "Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese, perché tu lo possegga". Abramo chiese: "Dio, Signore, da che cosa posso conoscere che ne avrò il possesso?" Il Signore gli rispose: "Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione". Egli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Or degli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Al tramonto del sole Un profondo sonno cadde su Abramo, ed ecco uno spavento, una oscurità profonda cadde su di lui. Il Signore disse ad Abramo: «Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la nazione in cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. Ora come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante, una fiamma di fuoco passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: «Io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate, i Chenei, i Chenezei, i Cadmonei, gli Ittiti, i Ferezei, i Refei, gli Amorei, i Cananei, i Girgasei e i Jebusei». Dio dunque, nel versetto 8, ribadì la promessa del territorio per Abramo e per i suoi discendenti, ma Abramo a questo punto chiese una formalizzazione legale di questo. Dio allora disse ad Abramo di preparare un sacrificio. Quello era il modo in cui si stipulava un contratto in quei giorni. Dio usò con Abramo la procedura legale di quei giorni. Il metodo era di dividere in due il sacrificio e poi di stipulare il contratto. La maledizione, condizionalmente invocata nel giuramento, era simboleggiata da quest'atto di uccidere, fare a pezzi gli animali, atto che significava: possa avvenire così a colui che rompe questo patto. In Geremia 34, dal versetto 18 al 20, ci viene riferito di questo costume prevalente in quelle terre. «Darò gli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo in pratica le parole del patto che avevano stabilito in mia presenza, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in due, in mano dei loro nemici e in mano di quelli che cercano la loro vita». Abramo quindi preparò tutto secondo le istruzioni di Dio, preparò tutto e mentre aspettava il passaggio del Signore, gli avvoltoi arrivarono sulle carogne. Abramo naturalmente li cacciò perché volevano mangiare il sacrificio. Sembra strano che Dio voglia addormentare Abramo proprio quando doveva firmare un contratto, ma questo non era un contratto come gli altri, era un contratto unilaterale, era Dio che stava facendo una promessa, Abramo no. Lui credette solamente a quanto Dio gli disse. Questo è esattamente ciò che accadde quando Dio mandò suo figlio. Mi vengono in mente le parole di Giovanni al capitolo 3, verso 16, «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Noi non eravamo là per firmare il contratto, ma Dio Padre e il Figlio erano là, e il Figlio andò sulla croce e morì per i miei peccati. Io ero paralizzato dal peccato, non potevo promettere nulla, nessuno poteva. Nemmeno Abramo promise nulla, ma Dio disse che avrebbe fatto la sua parte e chiese all'uomo di fare solo una cosa, credere in lui. Devi credere a Dio e a ciò che ha fatto. Questa è la salvezza. Vi voglio raccontare un aneddoto. Anni fa una signora mandò il figlio al college e quando questi tornò lo trovò cambiato. Aveva perso la fede. Lei provò a parlargli, a dirgli che Dio era meraviglioso e che lei era sicura della sua salvezza. Il figlio era scettico e per provocarla le disse: «Come fai a esserne sicura? La tua piccola anima non vale poi molto». La paragonò alla vastità dell'universo dicendole che Dio poteva facilmente dimenticarsi di lei. La madre non rispose, continuò a servirgli la colazione, poi gli disse: «Ho pensato a ciò che mi hai detto, forse hai ragione, forse la mia piccola anima non conta molto, forse mi perdo effettivamente nella vastità dell'universo, ma se lui, Dio, non mi salva, perde più di me. Io perderei solo la mia piccola anima insignificante, ma lui perderebbe la sua reputazione perché ha promesso di salvare la mia anima. Lo ha promesso quando ha detto: affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Nelle scritture è detto che gli ebrei saranno messi fuori dalla loro terra 3 volte. Quella menzionata nel brano che abbiamo letto: «Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Bene, questa frase fa riferimento alla prima volta, la schiavitù in Egitto. Più tardi ci sarebbe stata la deportazione a Babilonia e il ritorno. Nel 70 d.C. Gerusalemme fu distrutta e per la terza volta furono scacciati. Secondo la parola di Dio torneranno, come è stato predetto, e in effetti vediamo i nostri giorni che piano piano stanno tornando. Anche l'altra parte della profezia, quella del versetto 14, «Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze». Ebbene, questa profezia si avverò, e gli israeliti uscirono dall'Egitto con grande sostanza. Dio disse poi ad Abramo, «Non posso darti adesso questa terra, perché amo anche gli Amorei e voglio dare loro una possibilità di rivolgersi a me». E diede agli Amorei 400 anni per rivolgersi a lui. L'unica persona del paese che andò a lui fu Rahab, la prostituta. Lei credette a lui, tutto ciò che Dio ti chiede, è di credere quindi a lui. Dopo tutto questo discorso, Dio legalizzò il giuramento passando in mezzo agli animali uccisi e divisi. Poi delimitò i confini del territorio che avrebbe dato alla discendenza di Abramo. E Abramo, che cosa ha promesso di fare lui? Niente. Lui credette semplicemente, solamente in Dio. Allo stesso modo, Dio ti può salvare. Dio ti vuole salvare. Ti salverà se tu avrai fede in Lui, se crederai a ciò che ha fatto per te. Questa è la fede. Nient'altro. Bene. Io mi fermo qui, con l'augurio, la preghiera che tu possa riconoscere in Dio il tuo Salvatore, il tuo Signore. Mi fermo qui, dicevo, vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani nel nostro prossimo appuntamento. Ciao.